Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Don Luca Bucchi. Ciao Don Luca, ben arrivato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora Luca, a me, cioè, mi è capitato di sentirti una domenica mattina, in una tua messa in casa, in questo periodo così particolare. E mi ha incuriosito alcune cose. In prima, perché tu sei della parrocchia dell'Invisibile e poi dici Terra del Santo. Allora, dove sei esattamente? Dove si trova questa parrocchia? E perché dell'Invisibile?
Allora, diciamo che tutto parte un po' da questa Terra del Santo che nel linguaggio, diciamo, mio significa la Terra Santa, quindi sto parlando di Israele, la Palestina, una terra che amo e in cui mi muovo praticamente da più di 20 anni. E accompagno anche gruppi per fare un'esperienza, un viaggio esperienza anche particolare con le tende in autogestione, con gruppi non troppo numerosi per fare assaporare la lettura itinerante della Bibbia in quella terra che l'ha generata. Quindi tutto un po' è nato da lì, da questo viaggio esperienza che davvero è stato sia per me sia per le persone che poi mano a mano sono state mie compagne di viaggio, è stato un'esperienza direi fondante, sorgiva un ritorno alle origini, anche alle proprie origini un po' esistenziali. Per cui da questa esperienza ci siamo chiesti, io dico, uso spesso, vedrete il plurale perché ecco, io non sono da solo, c'è un gruppo di persone, di collaboratori e in particolare c'è una collaborazione al femminile con Monica Rovatti, che conosco da più di 30 anni e con la quale appunto collaboriamo in maniera ancora più stretta da circa 15 anni. Per cui con lei ci siamo chiesti all'incirca 10 anni fa come potevamo portare l'esperienza, questa esperienza sorgiva della Terra del Santo che constava in due viaggi esperienza di circa 10 giorni all'anno, portarla in Italia, portarla qui da noi, renderla anche accessibile a tutti, alle persone che magari per tanti motivi non possono recarsi in quelle terre del Medio Oriente. E allora è nata l'idea di iniziare a fare delle camminate bibliche. Qui ho un foglietto che era il nostro programma che si chiamava La tenda e la vela del 2012. E anche qua compare per la prima volta la parrocchia dell'invisibile, tenda accogliente che fa spazio ai viaggiatori dell'anima in cammino lungo i sentieri della vita. Pietre vive di una chiesa senza fissa dimora, assetate di luce e di parola. Quindi la tenda e la vela era un po' il nostro tentativo di unire l'esperienza della Terra Santa con queste nuove proposte fatte di camminate bibliche, corsi biblici, serate e anche cose, diciamo, anche più particolari come questi corsi in barca a vela, dove facevi l'esperienza della lettura e del commento di alcuni testi del Vangelo o della Bibbia direttamente dentro un'esperienza, per esempio, di uscita in barca. Ecco, e questi corsi che ancora facciamo esistono, che dal titolo Prendi il largo, quindi cioè l'idea di un percorso biblico, un percorso, un itinerario che sia nello stesso tempo spirituale ma anche esistenziale, concreto, cioè parli del Vangelo, parli di un episodio della Bibbia e cerchi di essere dentro l'ambiente che ha creato quella pagina, quella lettura, quel racconto. Quindi leggere Vi farò pescatori di umanità e condividere questa lettura, questo percorso con i pescatori del Delta del Po. Per esempio, quindi andando proprio dentro i canali del Delta, gettando le reti nel Po, mangiando poi la sera o il giorno dopo del pesce che abbiamo pescato, e quindi facendo questo itinerario, diciamo biblico, ma dentro l'esperienza, dentro la vita. E questa formula, diciamo così, che raccoglie un po' varie proposte, non ultima anche quella delle videoconferenze, quindi dei percorsi online che noi abbiamo iniziato 10 anni fa, ogni martedì sera, queste letture del Vangelo al martedì sera per un'ora in diretta. Ecco, tutto questo l'abbiamo chiamato parrocchia dell'invisibile, perché evidentemente non è una parrocchia territoriale, ma è una parrocchia diffusa, è una parrocchia dove oltretutto sono le persone dei vari territori, dei vari luoghi che, conoscendoci o avendo intercettato più o meno le nostre proposte o le nostre attività, ci chiedono di poter fare qualcosa nel loro territorio. Noi d'altronde ci siamo conosciuti a Varese, perché a Varese c'era Fra Giorgio ha fatto il viaggio con noi insieme a Grazia Panza nel 2014. Poi lui si è trasferito a Varese e ha chiesto a noi, come ad altre persone che gravitano, orbitano nella, diciamo così, nel grande prato di Romena, di fare dei corsi anche lì da loro nel convento, cosa che stiamo facendo ininterrottamente dal 2014, anzi dal 2015 praticamente. Ecco. Quindi questo insieme di cose, che poi veniva sempre riassunto in questi fogliettini che poi hanno cambiato formato, sono diventati un formato un pochino più tascabile, un pochino più maneggevole rispetto a questo qua, che era molto piccolino, molto fino all'ultimo, che è questo qua del 2020, con tante paginette, eccetera, eccetera, è quello che noi abbiamo chiamato parrocchia dell'invisibile.
Ecco, ma tu poi esattamente avrai una tua chiesa, un tuo luogo dove esisti?
Sì, la chiesa è arrivata dopo, ecco, la chiesa è arrivata dopo. È questa Terzelli, questa piccola chiesetta di campagna nel Casentino, provincia di Arezzo, tra l'altro non distante più di 10-15 minuti in macchina da Romena, quindi per chi conosce questa anche esperienza molto forte qui in Toscana di Romena. Noi siamo praticamente compagni di viaggio anche di questa fraternità. Io stesso per tanti anni ho fatto servizio dentro anche la fraternità di Romena, aiutando Don Gigi, eccetera. E poi ecco, nel 2018, anzi in realtà anche prima, nel 2017, più o meno quando ho compiuto 50 anni, diciamo così, quindi è stato anche un anno un po' di svolta, e quando anche Monica, che è una modenese, un'insegnante modenese, ha cominciato a prendere l'idea di trasferirsi in Casentino per dare impulso anche ancora di più a questa esperienza, a questo progetto, a questa cosa che già comunque era in campo. E il 2017 inizia un po' questa avventura di Terzelli. All'inizio ne divento parroco veramente parroco, cioè nel senso giuridicamente parroco, perché è una parrocchia intitolata a Sant'Andrea, e quindi con il beneplacito e la benedizione del vescovo iniziamo a restaurare la canonica, che era praticamente diroccata. E quindi piano piano, alla fine del 2018, io mi trasferisco a Terzelli e inizio ad abitare questa casa canonica ristrutturata anche per poter accogliere una decina di persone volta per volta, e per vivere anche di questo luogo che è piccolo ma anche molto denso, non so come dire, denso di silenzio, denso di semplicità e di immersione nella natura. Ecco, quindi le prime messe che abbiamo fatto anche proprio nel boschetto di fronte alla chiesa, ci passavano i caprioli mentre facevamo la messa, ci passavano sotto di noi, insomma, ecco, era un selvatico vero. Ecco,
quanti abitanti ha Terzelli? Più o
come?
Meno. Quanti abitanti ha Terzelli, più o meno?
Come parrocchia è piccola, piccolissima. Io ne ho contati, facendo proprio il giro a piedi delle casette sparse, 40 circa, 40 abitanti residenti. Poi d'estate arrivano anche quelli che hanno le seconde case, però diciamo una quarantina di residenti fissi. Ma io, quando ho chiesto al vescovo, ovviamente non ho chiesto di ripristinare la vecchia parrocchia, che anzi c'era una mezza intenzione anche di sopprimerla giuridicamente, quanto di rivalutare quel luogo come luogo di spiritualità, come eremo, per farne un po' il punto di riferimento spirituale, anche logistico, organizzativo della parrocchia dell'Invisibile. Per cui qui arriva Terzelli, che è un pochino, diciamo, nascosta, ecco, non è visibile, tanto visibile, però chi arriva a Terzelli trova dei cartelli di legno con scritto Terzelli, parrocchia dell'Invisibile, e quindi con le frecce che indicano dove si può parcheggiare la macchina. Insomma, in breve tempo, 2 anni, in questi 2 anni che io ho abitato qui a Terzelli, è stato un bel battesimo, un bel inizio, perché è cominciato a partire dall'inaugurazione, poi campi di lavoro, poi qualche corso e qualche evento fatto proprio qui a Terzelli, senza perdere la dimensione dell'andare verso le periferie, quindi questa struttura sempre comunque leggera, itinerante, diffusa, però con questo centro, con questo punto di riferimento, di partenza, con questo luogo soprattutto di silenzio e di ricarica, diciamo, umana e spirituale. E poi è arrivata la pandemia e diciamo così, si è dovuto praticamente fermare tutto, quindi si è fermati i lavori, che adesso dovremo riprendere restaurando anche la casa del contadino, che è quella che è proprio qui adiacente, e poi tutto il resto. Quindi insomma, quando si parla di pandemia, credo che tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando, e quindi anche l'impossibilità non solo di vivere momenti di culto, ma anche tutto quello che noi facevamo già le proposte, i corsi, i viaggi, i trekking biblici, tutto quello che era nato in questo tempo è stato tutto un po' sospeso, tranne magari quei mese e mezzo dell'estate 2020 in cui si è potuto ancora fare qualcosina.
Luca, senti, ma parlavi appunto di Terzelli, piccoli numeri, piccoli così, abitanti, però che effetto ti fa che poi alla domenica, bene o male, in 300 ti seguono?
Ma insomma, sicuramente questa messa online io non mi aspettavo anche questo riscontro, questo interesse. Certamente è un bisogno delle persone, credo proprio legato anche alla pandemia e alla chiusura e alla paura del contagio, quindi la paura di recarsi anche in chiesa. A questo forse si unisce il desiderio da parte di alcuni di una messa, diciamo così, un po' più snella, non so come definirla, un po' più leggera, un po' più essenziale e nutriente da un punto di vista interiore, e quindi sfrondata di tutte le ritualità che possono risultare, diciamo, anche incomprensibili da parte di alcuni che non sono troppo dentro queste dinamiche, e attrattiva per chi, come appunto tante persone che magari questa messa la seguono, ma in chiesa, diciamo, normalmente non ci vanno, che fosse capace di un linguaggio semplificato, che possa parlare un po' a tutti. Ecco, e quindi sì, queste dirette, ma poi comunque anche chi segue la messa non in diretta, insomma. Ci sono stati dei momenti anche molto toccanti, come quando ho celebrato la messa di Natale nella stalla, perché qui è una zona contadina e quindi noi abbiamo anche una vera stalla con tanto di mangiatoia. E allora lì abbiamo fatto proprio una specie di presepe con il bambinello deposto nella mangiatoia a mezzanotte, e io con questa messa in diretta alle 11 da solo in questa stalla fredda. E infatti ero vestito incappucciato con i guanti, insomma, però è stata una messa veramente emozionante e seguita da più di 1500 persone, che mi ha fatto capire proprio anche il bisogno anche di creare, pur con un mezzo, diciamo così, tecnologico, informatico, virtuale, però di creare un collegamento con le persone. E la cosa straordinaria è che funziona, cioè, effettivamente si crea un sentire comune, una forma di partecipazione, ecco, che si avverte, ecco, si avverte sia tra io che magari celebro, ma anche tra le persone che partecipano a questi momenti qua. Quindi ecco, un bel regalo, se vuoi, forse tra i pochi che possiamo, diciamo, annoverare fra quelli, diciamo, i dati quasi del tutto negativi dell'anno di pandemia.
Bene, Luca, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Va bene.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. the streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering of silence.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Don Luca Buccheri, stiamo parlando della tua parrocchia dell'invisibile, di questa terra del santo, e abbiamo capito adesso cosa vuol dire il tutto. Parlavi prima di trekking in Terra Santa che è fatto, ma parlavi anche di trekking biblici sul territorio, no? Sentendoti due, uno in modo particolare, uno in Sicilia e uno sulle Dolomiti. Cosa sono questi trekking qui? Come avvengono? Cosa succede?
Allora, innanzitutto ti correggo un attimo l'accento. Io mi chiamo Luca Buccheri, l'accento è sulla E e ci tengo perché non sono toscano, infatti qui in Toscana mi chiamano tutti Buccheri, 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 perché ricorda il bucchero etrusco, il vaso funerario, diciamo, degli etruschi. No, io vengo da Buccheri, che è invece una località in provincia di Siracusa, quindi le mie origini sono siciliane. Ci tenevo questo a specificarlo, anche perché uno dei trekking biblici che noi proponiamo è proprio in Sicilia. E in un luogo tra l'altro bellissimo e semi sconosciuto, che è l'Argimusco, che è Montalbano e Licona, uno dei borghi più belli d'Italia, che si trova sui Monti Nebrodi a circa 900-1000 metri di altezza, tra il monte l'Etna alle spalle e di fronte le isole Eolie che si vedono a vista d'occhio, per cui tra l'altro una linea di aria, di fuoco, di vento meravigliosa e del tutto sconosciuta. E quindi noi dal 2018 che facciamo questo trekking biblico a Montalbano, grazie a due nostri carissimi amici e collaboratori che hanno fondato anche una piccola esperienza di fraternità e di cooperazione anche con gli agricoltori locali. E questo trekking si svolge più o meno su 4-5 giorni, comprende, diciamo, una parte, se volete, più di visita, magari anche di cammino a piedi, e di visita di alcuni ambienti naturali come il bosco di Malabotta, i megaliti dell'Argimusco, il santuario di Tindari e la camminata per arrivare giù al mare nelle splendida costa di Marinello, oppure il fiume Licona, dove poi concludiamo celebrando la messa proprio al bordo del torrente. E questo è il trekking biblico di Sicilia, quindi ovviamente con un filo tematico che collega il tutto, e che è quest'anno per esempio Figli del Vento. Ecco, le isole Eolie sono appunto le isole del vento, sono luoghi molto ventosi, e Figli del Vento è una delle più belle definizioni dei cristiani, e quindi prenderemo dei brani biblici che hanno questo tema, questo filo conduttore. Ci sarà circa una meditazione al giorno fatta da me o da Monica Roatti, che nel frattempo, apro la parentesi, si è trasferita in Casentino, ha trovato lavoro, insegna quindi qui nelle scuole del Casentino, e nello stesso tempo però è un part-time, quindi ha il tempo anche per collaborare con il progetto Terzelli, Parrocchia dell'Invisibile. E poi il resto sono, voglio dire, cose belle: mangiare per esempio all'aperto, fare dei bagni al mare, praticare lo yoga nei punti più energetici di questi luoghi che incontriamo, e ovviamente stare insieme. Non mancano momenti musicali, momenti di rappresentazione teatrale, magari proposti proprio anche dai partecipanti, quindi in una modalità molto informale. Il gruppo di solito si forma raggiunge le 30, massimo 40 persone, e ci si muove un po' sullo stile dell'autonomia e dell'autogestione, però c'è questa coppia che organizzano il trekking dal punto di vista anche logistico.
E questo anche sulle Dolomiti, allora?
E poi c'è quello delle Dolomiti, che è stato il primo, e devo dire anche che la bellezza di questa nostra così parrocchia dell'Invisibile è che non è che inventiamo tutto noi, io e Monica, cioè sono le persone che inventano a volte delle formule. Questa del trekking biblico è stata inventata da una coppia, Lucia e Roberto di Padova, e il primo trekking biblico è stato fatto nel 2013 ed è stato il giro delle cime di Lavaredo, tutto itinerante, tutto a piedi, 3 giorni con zaino in spalla, faticosissimo, 40 persone, ma nel sito della Terra del Santo si possono trovare ancora delle foto di quella primissima esperienza di trekking biblico. Quindi, rispetto alle camminate bibliche che durano un giorno, queste invece sono delle esperienze dove c'è anche la residenzialità, lo stare insieme, condividere magari la notte, le stanze, il cibo, insomma la vita per 3-4 giorni. Adesso poi sono diventate delle settimane in Alto Adige. Abbiamo un po' scelto l'Alto Adige, anche se non è una scelta definitiva, insomma, però ci è sembrato veramente un luogo in Italia assolutamente adatto a vivere anche queste. Anche perché ci sono case che possono essere gestite da noi, quindi ci portiamo i nostri cuochi, il nostro staff, il personale che organizza le camminate, eccetera, eccetera. Quindi permettiamo di fare delle settimane in montagna, anche diciamo con delle quote di partecipazione direi abbastanza popolari, in modo che l'esperienza non sia elitaria, non sia esclusiva per chi ha soltanto le possibilità economiche. Abbiamo sconti per le famiglie, per i bambini, ragazzi, giovani che non lavorano, e insomma c'è un'attenzione anche alle fasce più deboli della popolazione. E quindi ecco, questi trekking continuano ininterrottamente dal 2013, e quest'anno speriamo di riuscire a fare insieme il nono trekking biblico dell'Alto Adige a Rodengo, nell'Alta Valpusteria. E su questo, per dire, c'è già la notizia sul sito www.terradelsanto.it, sono già aperte le iscrizioni. Chiaramente, come tutte le cose che proponiamo, vorremmo realizzare in estate, sono tutte eventi soggetti a riconferma, ecco, quindi vedremo come si evolve la pandemia, se sarà possibile, come è stato possibile nel 2020, continueremo a fare questa esperienza.
Bene, io intanto, Luca, ti ringrazio per questa chiacchierata. Il tempo purtroppo è tiranno, le domande che vorrei farti ce ne sono tantissime, e vabbè, insomma. Senti, c'è una foto che ho visto sulla tua, non calpestate i sogni. Sì. Due parole su questo.
Sì, noi siamo convinti che, ecco, bisogna seguire i propri sogni, e i sogni sono però con i piedi per terra, sono sogni che non vanno richiusi nel cassetto pena il ritrovarli ammuffiti. Bisogna tirare fuori questi sogni dal cuore, innanzitutto appunto fare silenzio per ascoltarli, per sentirli dentro di noi e cercare di viverli, soprattutto concentrandosi su un sogno, magari quello più importante, e provare a realizzarlo. Io credo che questo ne va della felicità, del benessere psicofisico di ciascuno di noi. Non possiamo vivere a scartamento ridotto, non possiamo semplicemente cercare di sopravvivere, abbiamo bisogno di vivere pienamente, e i sogni sono il nostro combustibile, il nostro materiale che Dio ha depositato dentro di noi, nelle nostre coscienze, e quindi vanno fatti emergere, e magari con l'aiuto di altri che condividono quel sogno, fatti diventare realtà.
Senti, io adesso ci salutiamo, ti ringrazio come ti ho detto prima, però a questo punto dai, devi salutarci con la benedizione di fine messa.
Allora, è una benedizione dei nativi americani, a cui è dedicata anche una piccola tenda TP nella palace che sta sopra l'altare di Terselli. E questa benedizione dice così: che il sole ti porti nuova energia durante il giorno, che la luna dolcemente ti rigeneri di notte, che la pioggia ti lavi via le preoccupazioni, che il vento soffi nuova forza nel tuo essere, che tu possa camminare per il mondo e conoscere la sua bellezza tutti i giorni.
Grazie e buon cammino.
Grazie anche a voi, grazie, grazie mille, ciao. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Swan that's you.
sad.